cari amici, oggi celebriamo una festa fuori tempo. Cristo Re. Sembra proprio del tutto anacronistico celebrare la regalità in un tempo in cui i re sono tutti scomparsi. Viva la Repubblica, no? Ma perché la Chiesa dal 1925 con Pio XI ha voluto festeggiare la chiusura del ciclo liturgico? Domenica prossima iniziamo l'Avvento per prepararci al Natale. Perché la Chiesa ha voluto concludere con Cristo Re? Ma per dirci alcune cose importanti, vedete, ha un senso, certo che ha un senso. Noi non ci modelliamo sugli esempi civili. Il Signore ha altri schemi, altri parametri. Cristo Re oggi vuol dirci tre cose fondamentali. Innanzitutto vuol riaffermare la trascendenza di Dio. Dio non è come noi, non è il compagno di banco o il compagno di viaggio. È colui che sta sopra tutti, diverso da tutti, l'Onnipotente, il Signore. È colui che non possiamo noi manipolare con le nostre mani umane. No, no, Dio è al di sopra di tutti, è il padrone del mondo, è il capo di tutto l'universo. È colui dal cui soffio dipende la vita. Innanzitutto affermiamo la trascendenza di Dio. E poi anche la sua immanenza, dal latino immanere, rimanere dentro. Il Signore rimane in noi ogni giorno creando. Amici, ma l'avete ringraziato stamattina al Signore quando vi siete svegliati? Io sì. Sapete che faccio ogni mattina? Mi do un pizzicotto. Oh, Doni, sei ancora vivo? Grazie, Signore. Un grande dono, un giorno in più. Cioè, perché? Perché? Ma io sta settimana, in 5 giorni, ho fatto 4 funerali, ma non abbiate fretta, amici. Calmatevi un momentino, 4 funerali in 5 giorni. La morte è compagna di vita, è compagna di scuola, è compagna di viaggio. Dio però è immanente, lui è presente, viaggia con noi. Non è il Dio di Aristotele che ha fatto il mondo, il motore immobile, il pulsantino, e va, no, 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 no. Dio segue attimo per attimo tutta la creazione, con intelligenza, con amore. Il fatto stesso che noi viviamo, sapete, San Tommaso diceva che ogni attimo di vita è una nuova creazione di Dio. Che bello pensare. Dio ci sorregge con la sua mano. Se un giorno pensasse di togliere la mano, amici, tutti scompariremmo dalla faccia della terra. E poi un'altra cosa vorrei oggi ricordarci il Signore, che questa nostra vita non è nelle mani dell'uomo e nemmeno in mano a forze cieche, ma tutto dipende da una mente con un progetto unitario che noi chiamiamo in termine tecnico escatologico, da una parola greca, cioè tutto è diretto verso una finalità, o anche c'è un'altra parola difficile, teleologico, cioè tutto ha una finalità, niente è fatto a caso. Scusate, ma il nostro universo perché funziona tutto? Perché abbiamo queste le bombe d'acqua, le bombe che stiamo vedendo, i nubifragi improvvisi? Come mai abbiamo rovinato, che cosa? L'ordine dell'universo. Quel meccanismo perfetto concepito dalla mente che è Dio, gliel'abbiamo guastato e adesso ci prendiamo le conseguenze di certi disastri. 3 cose. La trascendenza di Dio, la sua immanenza, presenza con noi, che dirige dove? Verso una grande finalità. Vedete, questo potrebbe essere strano, perché l'uomo di oggi non ha questa mentalità. Ha una mentalità scientifica, ha una matematica, e dovrebbe, in nome di questi principi, avere queste direzioni. Ma non sempre è così. L'uomo non sempre ragiona con la testa. Qualche volta ragiona con altre cose. Oggi la nostra cultura, tutta la nostra cultura, è potremmo dire, antropocentrica, che vorrebbe dire semplice, è tutta fondata sull'uomo. Sto uomo l'abbiamo messo sull'altare e gli diamo l'incenso ogni giorno. Sentite cosa scrive, appuntate queste cose, un certo scienziato, scrittore, Jacques Monod, ateo. L'uomo sa ora che come uno zingaro ai margini dell'universo in cui deve vivere, un universo sordo alle sue musiche, indifferente alle sue speranze, ai suoi dolori e ai suoi crimini. Quando considero la piccola durata della vita assorbita nell'eternità che mi precede e mi segue, il piccolo spazio che riempio intorno agli immensi, infiniti spazi che ignoro e che mi ignorano, io mi spavento, mi meraviglio di vedermi qui piuttosto che là. Ma chi mi ci ha messo? Sentite, amici, questa mentalità antropocentrica che esclude Dio. Noi siamo degli zingari messi qui per caso a tribolare in questo immenso sconfinato, ma è così la vita? No, amici, no, no. Noi non siamo degli zingari né degli sperduti, siamo dei figli scaturiti dal cuore, dall'amore, dalla mente di Dio. Ecco la nostra visione. Amici, allora vedete oggi questa liturgia di oggi, che è tanto bella. Se avete fatto osservazione, le tre letture oggi si legano perfettamente. Ezechiele, nella prima lettura, profeta, ci dà l'immagine del Dio pastore, del Dio che coltiva le sue pecore. Avete sentito che le alleva, che le cura, che le fascia. La tenerezza del pastore, prima lettura. Là, oggi non la leggiamo, ma c'è il profeta Osea che ci presenta la figura del Dio sposo, innamorato della sua creatura. Mentre invece Paolo, nella seconda lettura, ci presenta il Dio re, il Dio che gregge l'universo. Il Dio pastore, il Dio sposo e il Dio re. Vedete, ma questo mondo in cui noi viviamo, ma a voi sembra che vada verso il Padre Eterno? Non credo. Vedete, noi dobbiamo vedere, io credo, una duplice storia. Una storia profana, quella che studiamo, fatta di guerre, di lotte, di confini che si cambiano, di uccisioni, di stragi, di popoli che si sopraffanno. Questa è la storia profana. Ma dietro questa storia profana c'è un'altra storia, che è la storia di Dio. La storia che con gli occhi non sempre vediamo. Ma a voi sembra, per esempio, che tutte le vicende del mondo conducono verso il Padre Eterno? A me sembrerebbe tutto l'opposto. Pensate alla strage accaduta ieri, l'altro ieri in Egitto. 250 morti nella moschea, là nel Sinai. Pensate a tutti i disastri che stiamo vedendo in giro. Pensate alle orrende nequizie che si compiono gli uomini fra loro. Pensate alle stragi, alle ingiustizie. Ma a voi sembra che sto mondo vada verso il Padre Eterno? No. A vederlo superficialmente va in senso contrario, sicuramente. Ma a vederlo con gli occhi della fede, perché così deve essere, va verso... è un fiume, vedete, che alle volte sbanda, ma che sicuramente va verso l'oceano, che è l'infinito di Dio. Ce lo dice San Paolo, nella Bibbia, parola di Dio. Vedete, c'è stato un teologo, uno scrittore scienziato cristiano, Teilhard de Chardin, era un gesuita, grande scienziato, che diceva che l'universo va immancabilmente verso il suo punto di riferimento, che si chiama il punto Omega. Cos'è l'Omega? L'Omega è l'ultima lettera dell'alfabeto greco. Gesù ha detto, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che era, che è e che sarà. Io sono Yahweh, colui che è. Notate, lui Lui dice, Teilhard de Chardin, dice, e ha ragione, che tutto il mondo, nonostante la indifferenza, la cattiveria, il peccato dell'uomo, è un universo che va verso Dio. Sapete come si chiama questa espressione? La ricapitolazione in Cristo. Cos'è questa parola? Se non si capisce. Il capitolo era come un perno, potremmo dire, è come il setino delle donne. Che è il setino? Col filo. Ecco, questo vuol dire ricapitolare, quando cucite donne, ricapitolare, eccolo. Cristo è il centro, Cristo è il capitolo, e intorno a lui tutta la storia che si svolge da secoli si ricapitola, nonostante le deviazioni, nonostante le stragi, le infedeltà, i peccati, tutto si ricapitola intorno a Cristo, che è il centro dell'universo, è l'omega del mondo. Amici, vedete, alle volte se guardiamo con la mente degli uomini ci viene la voglia di dire, ma questo è un nonsenso. Sapete come lo chiama uno scrittore moderno, come la chiama la vita di oggi? Un formicaio, abbiatelo presente, dove le formiche vanno in confusione a migliaia, girano. Ci sembrerebbe gli avvenimenti degli uomini, insomma, è un immenso formicaio che non ha una ragione di esistere né un polo verso cui dirigersi. Questa non è la mentalità cristiana, amici. Ma voi pensate che Gesù Cristo abbia perduto il tempo con noi? Non credo. Voi pensate che la nostra storia difficile, quella che vedrete fra qualche anno, io non la vedrò più, ma voi la vedrete, ve ne accorgerete, quello che vi dico oggi, vedrete che storia che avrete. Io penso ai giovani, che vita difficile, ieri lo ricordavo al catechismo ai Cresimandi. Il Signore vi chiamerà, come nei primi tempi, a lottare per la fede. Il Signore vi chiamerà ad essere testimoni anche con il sangue. Sapete chi ce l'ha detto ultimamente? Il nostro grande Papa, Giovanni Paolo II. Leggete su tutti i giornali. Nel marzo 93, in Val Camonica, confidò al suo amico che lo accompagnava in montagna che il terzo millennio sarebbe stato un periodo di grandi sofferenze per la Chiesa, che i cristiani sarebbero stati chiamati a dar la prova della verità anche con il sangue. E diceva, il terzo millennio, da quello che so, da quello che ho visto, sarà peggiore del secondo millennio. E voi, sentite che roba, dovete testimoniare la vostra fede con la vostra integrità di vita. Difendetela con una professione di fede integra, non integralista, ma sana, vera, forte, robusta, come i primi martiri. Giovanni Paolo II è morto l'altro ieri, eh? Amici, vedete quindi che nonostante tutto, non finisce la storia. Non è una storia che deborda, non è una storia senza senso. Tutto convoglia verso Cristo, che è il re dell'universo. Andiamo alla pagina, l'ultima pagina di Cristo prima di morire. Davanti a Pilato. Pilato aveva la strizza, Quando sentì che c'era sto personaggio che si proclamava re, ebbe paura. Oh, questo mi prende il posto. E mai che lo facciamo fuori, Erode, Pilato. Davanti a Pilato, cosa dice Gesù? Tu sei re? Sì. Che strizza. Non aver paura, Pilato, non ti prendo il posto. Perché il mio regno non è come quello tuo, degli uomini. Il mio regno è un regno di verità, di giustizia, di amore e di pace. Ecco i quattro pilastri del regno di Cristo. Amici, che facciamo noi cristiani a sto mondo? Perché noi siamo perseguitati e lo saremo sempre? Perché? Ecco perché. Perché Gesù Cristo ci ha dato un compito eccezionale, fondare in questo nostro mondo terreno un regno fatto di verità in un mondo di falsità, leggete i giornali e sentite la televisione. Punto. Ognuno vi dice la sua verità. Cos'è la verità? Oggi non esiste più, oggi esistono le opinioni. Un regno di giustizia, ci viene da ridere. La giustizia oggi. Guardatevi intorno a voi. È un mondo giusto? Leggi giuste? Non ne parliamo. Regno di amore. Siamo migliaia di chilometri distanti. Homo homini lupus, diceva Hobbes, filosofo inglese. Uomo lupo, oggi è lupissimo, no lupo. Ma lo vedete? Io parlo tutti i giorni con voi. Chi lavora nei diversi settori? Tutti, sono tutti uguali. Padre, non vorrei più andare a lavorare, perché è invivibile. L'invidia, la gelosia, il rampantismo, arrivare, ti taglia le gambe, ti tagliano i vestiti addosso, pur di arrivare, la delazione, la calunnia, l'invidia. Amici, che mondo è questo? È un mondo di amore? Non credo. Guardate i fidanzamenti che si spezzano, le famiglie che si spezzano. Come mai? Non mandatemelo perché. Amici, quando manca l'amore tutto è finito, la vita è uno squallore, date retta a me, ma lo vedete anche voi. Cristo ci manda ad essere l'amore. Cristo ci dice portate la pace in un mondo di guerra. Ma non vedete? La guerra a tutti i livelli. Mi pare che ci sono 100 guerre nel mondo, ho letto. Qua focolai dappertutto. Ma l'uomo vuole la pace? No, no, non vuole la pace. L'uomo vuole l'arroganza, la supremazia, il dominio, il potere, lo sfruttamento. Questo, amici, non è cristiano. Ecco perché noi cristiani siamo perseguitati. È perché, scusate, la giustizia offende l'ingiustizia. La verità è un'offesa alla menzogna. L'amore è un'offesa all'odio. La pace è un'offesa a chi non la vuole. Lo capite perché noi cristiani siamo sempre come i tordi sotto il tiro? Perché noi siamo quelli di Cristo. E i cristiani, ma ce l'ha detto Gesù, amici, non vi scandalizzate, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Chi pecora si fa, il lupo se la mangia, dice il proverbio. E noi siamo condannati ad essere mangiati, stritolati da un mondo. Il mio Ignazio, non il gesuita l'altro, quello di Antiochia, di Siria, come piangerà oggi dal cielo a vedere la sua terra martirizzata, distrutta, in cui tutti comandano, l'odio impera, la morte è padrone, sovrana, povera Siria, là dove Ignazio, il mio grande patrono, è stato vescovo lì. Anche Pietro c'è stato, vescovo Antiochia, Pietro, il capo della chiesa. Pensate, Ignazio diceva, l'amore, quando venne a Roma disse, voglio essere stritolato, non era un sadomasochista, dai denti dei leoni, per essere il puro frumento di Cristo, e diceva, non mi impedite, fratelli miei cristiani, di essere divorato dai leoni, io voglio essere il frumento del Signore sull'altare, mangiato da tutti, matto, spaccato o santo? Santissimo, amici di Ignazio. Beh, questi sono i cristiani. Amici, vedete, ecco perché la festa di oggi ha un senso. Perché Cristo, in un mondo totalmente diverso, si mette al centro e diventa il centro nodale di che? Della storia, dell'uomo e del cosmo. Lui è al centro, Cristo, re dell'universo. Ma come si pone? Vedete che bello. Non si pone, amici, esercitando la sua regalità in modo imperiale. Ci ha insegnato che regnare è servire. Il più piccolo tra voi sia colui che serve, come il più grande. Io sono venuto per servire, non essere servito. Vi ho lavato i piedi. Ma lo capite, amici, che ha fatto Cristo? Ha cambiato la storia. Gli ha dato una svolta decisiva. Mentre il mondo comanda, io ubbidisco. Mentre il mondo disprezza, io ti amo, ti lavo i piedi. amici, ecco come Cristo, eccolo là. Quando sarò innalzato da terra, tutti trarrò a me. Invece di quella corona di spine, dovremmo mettere Gesù Cristo quella corona da re. Cristo è re quando è in croce. E la croce diventa, vedete, punto di riferimento del mondo. La croce diventa raccordo fra il finito, le nostre beghe quotidiane, le nostre piccolezze, le nostre miserie, il nostro peccato, diventa raccordo fra le nostre piccole cose e l'infinito di Dio. Cristo sulla croce diventa strumento di coesione fra le cose del mondo e le cose eterne del Signore. Vedete allora com'è bello la liturgia di oggi. Ce lo presenta pastore tenerissimo con le pecore, ce lo presenta re in croce che serve, perché la sua regalità è servizio. Dà senso alla storia, dà senso all'uomo e dà senso alle cose. Vorrei concludere, sentite che bello, con Gesù che esercita il suo fascino nelle sue creature. Non ci abbandonate a noi stessi. Quante volte parlo con voi, padre, sono addolorata, il dolore perseguita la mia famiglia, non ne possiamo più. Coraggio, dai, dico io, dai! Cristo non ti toglie la croce. No, 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 amici, non vi illudete, Non sia cristiani per qualche cosa di favore. No, no, Dio non ti toglie la croce, ma ti dà la gioia di portarla con Lui. Allora sentite che bella Sant'Agostino sta pagina, ve la lascio proprio come ricordo, nelle confessioni. Tu, Cristo, eri dentro di me, immanente. Io stavo fuori e ti cercavo qui, gettandomi impunemente su queste cose belle che pure sono tue creature. Tu eri con me, ma io non ero con te. Mi trattenevano lontano da te le creature che senza te neppure esisterebbero. Tu mi hai chiamato, hai gridato fino a rompere la mia sordità. Tu sei balenato, mi hai fatto risplendere la tua luce per allontanare la mia cecità. Mi hai toccato e ora ardo dal desiderio della tua pace. Amici, questo è Cristo che oggi celebriamo, il Cristo pastore e il Cristo re. Allora vedete, guardate nella croce. Il legno orizzontale rappresenta tutti noi, le nostre pochezze, le nostre miserie, i nostri limiti. Cristo l'ha presa, vedete, ecco, ci ha messo le mani sull'orizzontale, ma sulla verticale, guardate che bello, per dire tutte queste miserie del mondo io ve le prendo e ve le innalzo fino a portarle nel cielo infinito. E allora quel Cristo è colui che nel ritorno dal tempo all'eternità, nel faticoso cammino combattimento contro il male, dirà con sentenza benevole, lo speriamo, ed ecco le parole del Vangelo: venite benedetti, andate via maledetti. Le nostre mani il potere di un'eternità, o di dannazione o di salvezza. Quel Cristo dirà alla fine dei tempi, con sentenza benevole, io lo spero anche per voi, come al ladrone pentito, oggi sarai con me in paradiso. E allora, amici, insieme noi vedremo che questo fiume del tempo, ormai concluso, sfocerà nell'infinito oceano del Dio amore. Buona domenica.